fatto tutte le considerazioni introduttive. Stiamo leggendo ancora la seconda sezione della lettera, dall'inizio del capitolo 2 fino al versetto 13 del capitolo 3. Abbiamo letto tutto il capitolo 2 comunque, e questa seconda sezione è dedicata dal maestro giudeo-cristiano che si presenta a noi sotto il nome di Giacomo e si rivolge a interlocutori che appartengono ormai alla nuova generazione di coloro che hanno accolto l'Evangelo, ma provengono prevalentemente dal paganesimo e stanno crescendo le chiese ormai in tante regioni con notevole fecondità, stanno crescendo, e dunque il maestro, con toni molto sereni e pacati, ma anche con toni molto sapienti, vuole in tutti i modi rivendicare il valore originario dell'Evangelo, in modo tale che nella crescita della missione affidata alle chiese non si perde esattamente il contatto con l'essenziale, che non vuol dire chissà quale elaborazione di carattere dottrinale, ma la novità della vita umana restaurata, ristrutturata, rieducata in continuità con quell'evento che ha segnato la svolta decisiva della storia umana, che è l'evento di Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto e che ha portato a compimento la sua missione fino a morire e trionfare sulla morte per un puro motivo d'amore. Ebbene, una prima sezione dedicata appunto al discepolato, cosa vuol dire essere discepoli del Signore Gesù nel momento in cui si tratta di affrontare le situazioni che continuano ad essere inevitabili e anzi spesso urgenti e anche spesso pesanti e minacciose, le situazioni dell'esistenza umana nel mondo. Seconda sezione, quello che vi stavo dicendo da 2.1 fino a 3.13, e il nostro Giacomo affronta una questione che riguarda quello che ormai è diventato un discorso comune nelle chiese, ormai prevalentemente composte da coloro che hanno accolto l'Evangelo provenendo dal paganesimo, un discorso che fa riferimento all'insegnamento ricevuto ormai da alcuni decenni da quel maestro per eccellenza che è stato nel primo periodo Paolo, e dunque la dottrina elaborata da lui che ormai è depositata anche nei suoi scritti, che sono un patrimonio comune delle chiese, e dove l'insegnamento che diventa poi catechesi corrente a servizio delle diverse comunità nelle forme più spicciole e più necessarie, peraltro, tende a ridursi a una formula, ci sono tutte le sedie che vuoi, tende a ridursi a una formula dottrinale, didattica, molto essenziale, mettendo in diretta contrapposizione la fede con le opere della legge. E quindi la fede indica la strada della novità e le opere della legge devono essere rimosse e accantonate come residui di una tradizione antica che non ha più valore, e questa contrapposizione nella sua essenzialità che anche nella sua grossolana semplificazione deve essere messa meglio a fuoco, perché non si discute il valore dell'insegnamento paolino, il grande maestro per eccellenza, ma è in questione il linguaggio che raccoglie da quella eredità magistrale che fu di Paolo delle formule che tendono a diventare nella loro secchezza e nella loro banalità pericolose, perché provocano un fraintendimento circa quello che invece deve essere, con opportuna ricerca sapienziale, il linguaggio mediante il quale poter dare voce, potersi intendere tra cristiani nelle diverse chiese circa la novità dell'Evangelo, il linguaggio necessario, quello che peraltro era l'obiettivo che ha tenuto Paolo impegnato in maniera così energica e così risoluta per tutta la sua vita, dare un linguaggio che sia di aiuto per coloro che accolgono l'Evangelo, in modo tale da poter trasformare la novità vissuta in una possibilità di comunicare ad altri e di comunicare tra cristiani. Ebbene, questa seconda sezione si articola in tre svolgimenti, abbiamo letto i primi due, dobbiamo subito affrontare il terzo. Che cosa intendiamo quando si parla di fede, ma cosa intendiamo poi quando si parla di opere? Ecco, ne parlavamo settimana scorsa. Capitolo 3, adesso un terzo svolgimento che ancora è interno a seconda sezione della lettera, dove il nostro maestro si sofferma, come già abbiamo intravisto la settimana scorsa, a riflettere sul valore e sulla necessità allo stesso tempo di una attività magistrale nelle chiese. Appunto l'attività di coloro che in modo più o meno ufficiale, in modo anche più o meno esperto dal punto di vista dottrinale, si dedicano al servizio della catechesi, che è anche il servizio dell'insegnamento corrente, di cui pure c'è bisogno. E allora gli accorgimenti che questo impegno per un servizio magistrale nelle chiese sono necessari, accorgimenti. Allora lui dice così, capitolo 3. Fratelli miei, non vi fate maestro in molti, dunque è in questione il carisma magistrali, i maestri sono didascali, non vi fate maestri in molti, dunque non è possibile che così istintivamente o per qualche fantasioso entusiasmo ci si attribuisca il titolo di maestro, non fate, dunque con cautela, dice Giacomo, sapendo che noi, e vedete parla in prima persona plurale, dunque pone anche se stesso nel numero, nel contesto di coloro che nelle chiese hanno ricevuto e hanno assunto e devono esercitare questo carisma magistrale, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose, dunque questa attività magistrale comporta inevitabilmente l'impatto con i segni della debolezza umana, gli errori che non mancano mai e che accompagnano inevitabilmente anche l'esercizio di una attività che peraltro, come già Giacomo lascia intendere, e noi ne siamo perfettamente convinti, è necessaria, è opportuna, sarà benefica, ma è sempre un'attività da assumere e da svolgere con questa consapevolezza di essere esposti al rischio di un uso del linguaggio umano che comporta dei fraintendimenti, qualche volta addirittura proprio delle deviazioni interpretative per quanto riguarda il messaggio che pure si vorrebbe proclamare. Deviazioni nell'intendere, nell'interpretare, nel comunicare. Dunque questo rischio va preso seriamente in considerazione. Tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, dice la perfezione, e adesso prende proprio in considerazione l'attività di coloro che si dedicano all'uso della parola. L'uso della parola. E quando mai l'uso della parola sarà perfetto? Dove questa perfezione, vedete, corrisponde a quel che leggevamo nel capitolo primo, versetto 25. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, capitolo primo, versetto 25, ne parlavamo a suo tempo, dunque la testimonianza che è di coloro che con il loro vissuto corrispondono alla parola che abbiamo ricevuto come dono di Dio, è la rivelazione del mistero che è venuto a visitarci nella storia umana, e la perfezione non è definibile in base a un certo elenco di norme a cui bisognerebbe adeguarsi, ma la perfezione consiste esattamente in questa corrispondenza, niente meno che all'iniziativa del Signore che si è preso la briga di rivelarsi nella gratuità della sua parola. Ma qui dice: se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. E sta impostando una descrizione che allude a una perfezione della nostra vita umana, e qui una perfezione nell'uso della parola, e questo è quanto compete in maniera esplicita proprio a coloro che sono impegnati in un servizio magistrale. Questa perfezione nell'uso della parola non è opera umana, non è frutto di una iniziativa umana, sempre siamo rinviati alla gratuità dell'iniziativa di Dio. Questa perfezione non è raggiungibile, sperimentabile, testimoniabile se non in un contesto in cui davvero ci si consegna a quella iniziativa che è prerogativa unica e gratuita del Signore. E qui vedete da questo controllo del linguaggio, che già viene presentato come il frutto di un dono, un vero e proprio carisma, un dono prezioso che viene dall'alto, dall'uso del linguaggio dipende poi tutto il il modo di gestire, qui dice il corpo è il sistema delle relazioni con il mondo che ci circonda, dunque l'uso del linguaggio non può ridursi semplicemente alla formulazione verbale delle sentenze, dei concetti che diventano magari insegnamento, che diventeranno una catechesi, un'omelia, una conferenza, un insegnamento anche ad alto livello, ma sempre la perfezione della parola, cioè la corrispondenza della parola all'iniziativa che è prerogativa inconfondibile di Dio nella gratuità della sua volontà di rivelarsi. Ed ecco, l'uso della parola è sempre svolto nel vissuto, nella concretezza del vissuto, nell'esercizio delle relazioni, nel modo di stare al mondo, nella gestione del corpo, dice qua. E allora insiste, quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli, perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo, fa degli esempi, per come ritiene necessaria la pedagogia della lingua, l'uso della lingua, è una preoccupazione che è comune nella tradizione sapienziale, l'uso del linguaggio è oggetto di attenzione, di studio, di controllo, di verifica, di modulazione, di filtraggio, e questo proprio perché l'uso del linguaggio umano stabilisce la connessione tra l'intimo del cuore e le relazioni che si sviluppano nella forma più diffusa e più varia nel corpo. E dunque la pedagogia necessaria per tenere a freno la lingua, per controllare la lingua, per renderla perfetta, cioè per renderla strumento docile al servizio di quel dono ricevuto che implica tutta una ristrutturazione del nostro vissuto umano. Dunque il maestro non è semplicemente colui che parla e dice ed elabora sentenze, ma è colui che testimone di quella gratuita rivelazione della presenza operosa del Signore che investe la nostra esistenza umana. E dunque, vedete, è un flusso carismatico quello che dal cuore, attraverso l'uso della lingua, giunge all'articolazione di tutti i contatti, di tutte le relazioni, di tutti i rapporti col resto del mondo. E in questo contesto, ecco, dice, vedete, nel caso dei cavalli, col morso, ecco che si dirige tutto il loro corpo. E anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole chi le manovra. Esempi. Il morso dei cavalli, il timone delle navi, e adesso ritorna all'uso della lingua. Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Dunque, l'uso del linguaggio umano diventa principio comunicazione da cui dipende chissà quali conseguenze, un cumulo di conseguenze che a partire dall'uso del linguaggio assumono anche una capacità di coinvolgimento delle vicende storiche dell'umanità in forma grandiosa, ma è un piccolo membro, può vantarsi di grandi cose. E aggiunge: vedete, un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare, come una scintilla che può incendiare una foresta. Per questo l'attenzione all'uso del linguaggio deve essere così accurata, dice. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Dunque usa qui delle espressioni che intendiamo facilmente, tenendo conto del contesto nel quale ci troviamo. Aggiunge: vive la lingua inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Vedete qui il rischio che l'uso del linguaggio umano assuma una capacità distruttiva, una capacità di inquinamento, di devastazione, davvero come un flusso infernale di fenomeni che diventano corrosivi. Tutto quello che riguarda, vedete, la comunicazione, che nel nostro contesto odierno è un fenomeno particolarmente imponente, per certi versi dominante e particolarmente invadente e pericoloso. Qui lui dice della lingua che è come un fuoco, è il mondo dell'iniquità, è questo principio di dire il mondo dell'iniquità è come dire il principio del disordine, dove vedete, questo è un discorso che per noi è più che mai comprensibile, lo strumento della comunicazione diventa lo strumento del disordine, della distruzione, dell'inquinamento, della corruzione, vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo. Ecco, il corpo è il sistema e il complesso di strumenti che consentono alla nostra condizione umana di esercitarsi nella comunicazione. E dunque l'uso del linguaggio assume questa particolare, preoccupante, angosciante capacità di corrompere. Vedete, dice questo in continuità con quello che affermava precedentemente circa anche il linguaggio della catechesi, che diventa il linguaggio dell'insegnamento corrente, il linguaggio con cui si assumono responsabilità di riferimento didattico e culturale nelle comunità dei discepoli del Signore, ma il discorso poi è aperto su ampi orizzonti. E qui dice, vedete, la lingua rischia di incendiare il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Qui l'incendio di cui si parla, lui usa il flughizzo, è l'effetto di un intervento febbricitante. È come una febbre che provoca disordine nell'ambiente come il contesto nel quale si sviluppano le relazioni, e d'altra parte la vita umana ha bisogno delle relazioni, se no non sarebbe più vita, e dunque incendia il corso della vita, il corso della vita, questa espressione anch'essa un po' curiosa, per dire proprio il ciclo delle relazioni che strutturano l'esistenza umana. E questo abuso nel linguaggio diventa un fenomeno patologico che trasmette un contagio, un contagio che è come una febbre, che qui si parla niente meno che di Jenna, che ha in certo modo la capacità di trasformare l'ambiente in cui si vive in un inferno. E vedete, il nostro maestro insiste, perché ritiene che sia necessario davvero attivare un discernimento, e ne parla nel contesto delle comunità di discepoli del Signore, dove l'uso del linguaggio è inevitabile, necessario, esposto ai rischi di cui sta parlando. E allora insiste: infatti, ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. Vedete, si ritorna a un'affermazione che abbiamo incontrato precedentemente, cioè l'iniziativa umana è in grado di dominare tutti gli altri esseri viventi. Così è avvenuto, così sta avvenendo, di questo siamo consapevoli. Ma l'iniziativa umana non è in grado di domare il linguaggio, di esercitare quella funzione di discernimento nell'uso del linguaggio, da cui dipende naturalmente la correttezza, la positività, la vitalità feconda della comunicazione, se non fosse per un intervento soprannaturale. È quello che già avevamo intravisto precedentemente, cioè quell'attività magistrale che usa il linguaggio è un flusso carismatico quello che opera, è un dono di Spirito Santo, è un intervento che viene dall'alto, che è efficace per filtrare, governare, gestire, orientare, illuminare, rendere eloquente il linguaggio umano al servizio di quella parola che viene da Dio, per rendere perfetta la comunicazione. Altrimenti, dice, l'iniziativa umana che si manifesta così efficace per quanto riguarda l'addomesticamento di tutti gli esseri viventi, non riesce a domesticare l'iniziativa umana, l'uso del linguaggio. Vedete, rileggo, infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di esseri marini sono domati e sono stati domati dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Dunque, siamo alle prese con un problema che non si risolve semplicemente con le buone intenzioni, con i pii desideri, con la ricerca di autocontrollo. E questo rimane, vedete, nella sua semplicità come un messaggio davvero provocatorio per certi versi, ma anche molto sapiente, rivolto a tutto quello che avviene nelle chiese, laddove si usa lo strumento della comunicazione. E laddove quello strumento sarà usato al servizio della parola che viene da Dio per la perfezione, per costruire adeguatamente la vita nuova, in quanto è addomesticato nella obbedienza alla iniziativa gratuita della di quella iniziativa d'amore che viene dall'alto, che è una rivelazione soprannaturale. Infatti dice, vedete, con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. Vedete, la stessa lingua serve a usi così contraddittori. Benediciamo e malediciamo. E notate che il problema non riguarda esattamente le diverse funzioni della lingua, che benedice e maledice, ma il problema riguarda la confusione delle funzioni della lingua. Per cui dice dalla stessa bocca, è il versetto 10, esce benedizione e maledizione. È questa confusione che diventa, come dire, strumentalizzazione, equivoco, che diventa abuso del linguaggio per ottenere l'effetto contrario a quello che si sta dicendo, e via di questo passo. E quindi il discernimento che qui si impone non riguarda semplicemente la distinzione tra due possibilità di parlare per benedire o per maledire, ma si tratta di risalire sempre alla radice del linguaggio, che è nel cuore umano, perché quell'ambiguità, quella confusione, quella strumentalizzazione delle diverse intonazioni della lingua, delle diverse sfumature comunicative, tutto quello che rischia di diventare appunto un fenomeno contagioso, come un veleno che non è al servizio della comunione, ma esattamente è minaccia pericolosissima circa il valore della comunione. Qui siamo sempre all'interno di una comunità di discepoli del Signore, dove bisogna imparare a custodire il dono ricevuto e a parlarne in maniera tale da condividere l'esperienza del dono ricevuto. Ed ecco che qui subentrano invece quelle situazioni equivoche e compromesse da modalità di strumentalizzazione che nessuno è in grado di eliminare se non si ritorna alla radice del linguaggio, che è nel cuore umano, e se non si ritorna a quella iniziativa mediante la quale è Dio stesso che è protagonista di quella novità. Ecco, è davvero la parola di Dio, è la legge perfetta, è l'Evangelo che scandaglia, penetra nel cuore umano, discerne il cuore umano. Allora qui dice, vedete, dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei? Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Certamente no. Neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce. Dunque siamo rimandati alla sorgente del linguaggio, che sta, come vi dicevo, esattamente nel cuore umano. E qui, vedete, nel versetto seguente, il versetto 13, lui dice: chi è saggio e accorto tra di voi? Dove parlare di sapienza, adesso abbiamo incontrato questo termine sapienza fin dai primissimi versetti di questo scritto, significa la positività della vocazione alla vita. E allora, se davvero la nostra vocazione alla vita si svolge in corrispondenza al dono d'amore che abbiamo ricevuto dal Signore, ecco l'Evangelo, qui vedete c'è di mezzo quel radicale discernimento di cui l'iniziativa gratuita di Dio stesso è protagonista nell'intimo del cuore umano. Chi è saggio e accorto tra voi mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza. Notate che vedete, il nostro maestro si sta rivolgendo a coloro che assumono una funzione magistrale, l'hanno ricevuta, è stata loro conferita, e si è messo in prima persona come collega di coloro che sono maestri, e tutte le varie ulteriori precisazioni necessarie per definire un attributo del genere, ma l'uso del linguaggio, e vedete con quanta delicatezza e anche con quanta concretezza ci rimanda a quell'atteggiamento di adorante obbedienza del cuore umano al dono d'amore che viene dal Signore. Siamo alla scuola del mistero che si è rivelato nella gratuità della sua iniziativa, e qui parla lui di una dolcezza, vedete? Una dolcezza. Mostri, chi è saggio e accorto, mostri con la buona condotta, con una calia anastrofi, dice qui. Con un bel comportamento è la bellezza di una vita che porta in sé i frutti dell'opera redentiva, che corrisponde al dono d'amore ricevuto, che è coerente con l'Evangelo. Mostri con la bellezza del suo vissuto che le sue opere sono ispirate a saggia mitezza. Ecco, c'è una dolcezza che è la misura di tutto quello che diventa l'impianto organizzativo, il sistema operativo, il modo di stare al mondo. Vedete, è come il nostro maestro, e qui si chiude la seconda sezione, ragionando alla maniera di un super maestro che insegna ad altri cosa bisogna dire, come bisogna fare, come bisogna modulare il linguaggio, come bisogna organizzare le prediche, ma vedete come ci rimanda a questo radicamento contemplativo nell'ascolto a cuore aperto del dono d'amore ricevuto. Ed ecco, è quell'ascolto che diventa principio di riorganizzazione di tutto il vissuto, con quella nota di dolcezza che qui lui ritiene subito trasparente, subito evidente, subito eloquente. E a questa nota di dolcezza, che già di per sé è eloquente per quanto riguarda la presenza magistrale, si aggiungeranno anche le parole necessarie per una comunicazione che costruisce e non contagia e inquina il mondo. Allora, andiamo avanti, abbiamo un po' di tempo, perché di seguito adesso, terza sezione della nostra lettera, dal versetto 14, e qui una serie di insegnamenti dove apparentemente sembra che abbiamo a che fare con un certo disordine, poi in realtà il filo conduttore si può intravedere con una certa precisione, ma diamo subito uno sguardo a un primo paragrafo, dal versetto 14 al versetto 18, dove vedete lui qui riprende un interrogativo che si aggancia con il versetto 13 che concludeva la sezione precedente: se qualcuno è saggio e accorto tra voi, eccetera, eccetera. Ecco, allora, qui dice: ma se avete nel vostro cuore gelosia amara, spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Dunque, la questione è, ma qual è la sapienza che dimostra che siamo abilitati a delle relazioni positive che costruiscono la vita di tutti? E qui vedete, lui adesso sviluppa un discorso che riguarda non semplicemente la responsabilità dei maestri nelle chiese, ma tutti coloro che comunque hanno a che fare con problematiche riguardanti la comunicazione. Questo dal livello più semplice, le relazioni interpersonali, familiari, comunitarie, sociali, via di questo passo. Dunque, lui, vedete, ci rimanda a quella capacità di accogliere nell'intimo del cuore il dono che viene dall'alto, perché la ricerca di un linguaggio che sia espressione dell'iniziativa umana porta in sé inevitabilmente un inquinamento, un tentativo di strumentalizzazione, di dominio, di sopraffazione, e questo radicamento in una posizione poco fa dicevo contemplativa, di ascolto rispetto a quella sapienza che viene dall'alto, come adesso la descrive, quella iniziativa che viene a visitarci, a questo atteggiamento che accoglie il dono, è premessa necessaria per qualunque comunicazione, altrimenti il tentativo di comunicare a partire dalla nostra iniziativa umana diventa inevitabilmente corrosivo, devastante. Ce ne ha parlato prima, adesso qui di nuovo, e dice: se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, come potete comunicare? Il problema è del cuore, già, cuore. E vedete, si può immaginare la comunicazione come una tecnica che dovrebbe garantire il funzionamento delle relazioni, ma in realtà è un modo per strumentalizzare le relazioni. E dice: non vantatevi, non mentite contro la verità, non è questa la sapienza che viene dall'alto. Dunque, non è la sapienza che viene dall'alto, è terrena, carnale, diabolico, usa tre aggettivi qui, è terrena, qui carnale vuol dire istintiva, diabolica, dunque quel che viene dalla nostra iniziativa umana è strumento linguistico che, per quanto raffinato, per quanto geniale esso sia, è strumento che trasmette veleno. la premessa necessaria è quell'altra, e cioè la sapienza che viene dall'alto. E questo vedete in ogni caso, in qualunque possibilità di comunicare tra di noi nella nostra condizione umana, la premessa determinante consiste in questa radicale coscienza del dono che riceviamo. Se non siamo radicati in questa coscienza, qualunque tentativo di comunicare diventa un tentativo di sopraffare, di strumentalizzare, di abusare. E qui dice: poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, vedete, è la comunicazione che è al servizio dell'invidia, è al servizio del gusto di litigare, è al servizio della furbizia che elabora intrighi, terrena, carnale, diabolica. Dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall'alto, ecco, la sapienza che viene dall'alto. E qui vedete la qualità positiva della vita umana, in quanto l'animo umano, l'intimo umano, il cuore umano, e quindi tutto il nostro vissuto, tutto di noi è aperto al dialogo con il mistero, la sapienza che viene dall'alto. Allora in questa economia del gratuito, di cui si assume consapevolezza, la comunicazione diventa positiva, costruttiva, benefica. Infatti dice: la sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Vedete, sono sette attributi che illustrano le sfaccettature caratteristiche di questa comunicazione, che è coerente con la coscienza che è maturata nell'accoglienza del dono che viene dall'alto. Nell'accoglienza del dono, vedete, che si manifesta nella realtà concreta del vissuto. Poi questo dono è divenuto una storia, questo dono è divenuto l'Evangelo, ma lui qui sta facendo un discorso più ampio e più universale. È questa radicale, intima coscienza di come siamo debitori nei confronti di ciò che ci è donato. E questo riguarda ogni essere umano in qualunque condizione si trovi. Questa è opera di Dio, vedete, che nella sua gratuita intenzione d'amore ha operato in maniera tale da raggiungere la realtà di ogni creatura umana dovunque si trovi. Ma questo processo di rieducazione del cuore nel cammino di coloro che hanno accolto l'Evangelo diventa una responsabilità missionaria, di testimonianza, una responsabilità di carattere pubblico. Ma questo modo di impostare il rapporto con il mondo, questo modo di impostare la vita, questo modo di impostare le relazioni, questo modo di impostare il linguaggio, è una novità che riguarda la vita di ogni essere umano. Il radicamento in questa coscienza della gratuità, come senza bisogno di tanti ragionamenti, ma percezione nell'intimo dell'animo umano di come siamo debitori rispetto a ciò che ci viene donato e che sempre ci precede, e che in questo modo appunto diventa capacità di comunicare, di trasmettere. E vedete la sapienza che allora diventa pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Il versetto 18, qui che chiude il paragrafo, e vedete, e qui in poche parole, sono parole che lui usa anche in maniera molto scarna, così vedete, molto sobria, ma qui ci sta dando come due criteri di riconoscimento per quanto riguarda quel modo di vivere in continuità con la sapienza che viene dall'alto, quel modo di vivere in modo tale da fare della vita uno strumento che promuove la vita altrui, non abusa della vita altrui, non domina o pretende di gestire, strumentalizzare a proprio vantaggio la vita altrui, ma due criteri. Il primo criterio qui ha a che fare con la giustizia, quando leggiamo un frutto di giustizia viene seminato nella pace, dove dire giustizia, vedete, ne parlavamo in tante altre occasioni, nel linguaggio biblico, per quanto il termine poi possa avere anche significati che qua e là sono variabili, ma è la qualità di una relazione tra soggetti nella quale il soggetto in questione si assume l'impegno di promuovere la presenza altrui. Per questo Dio è giusto, perché imposta la relazione in modo tale da ristabilire la dignità dell'interlocutore, che nella nostra condizione umana significherebbe essere squalificati, dispersi, appunto schiacciati nella evidenza della nostra sproporzione. In questo senso, vedete, giustizia ha un significato ben diverso da quello che intendiamo noi, dare a ciascuno il suo. Allora, fosse così, saremmo tutti perduti, mentre la giustizia nel linguaggio biblico è questa capacità di stare in una relazione in modo tale da mettere l'interlocutore in grado di corrispondere. Per questo Dio è giusto. Per questo, ecco, frutti di giustizia. Lo vedete, questo criterio di riconoscimento per come la vocazione alla vita degli uomini funziona positivamente o invece è condizionata da quell'imbroglio che chiude l'animo umano dentro al guscio della sua autoreferenzialità. Ma c'è un secondo criterio, qui, vedete, un frutto di giustizia viene seminato nella pace, per coloro che fanno opera di pace, dove, vedete, operare la pace, questa tra l'altro è una delle beatitudini, ricordate nel Vangelo secondo Matteo capitolo 5, beati gli operatori di pace, dove vi diceva loro operare la pace è in stretta connessione con quell'esercizio della giustizia di cui parlavo, ma esattamente l'attenzione, l'apprezzamento della diversità altrui. Ecco, coloro che operano la pace, coloro che fanno la pace, e questo star nelle relazioni in maniera tale da essere sempre in grado di riconoscere il valore della diversità altrui, che non cancella la diversità, che non abolisce, che non strumentalizza, che non schiaccia, che non il valore della diversità altrui, che è comunque prerogativa di presenza sulla scena del mondo, per quanto originale e estranea rispetto a un contesto di vita a cui ci si è abituati. Questa disponibilità a apprezzare la diversità si chiama fare la pace. E vedete, tutto questo giustizia, pace, così come adesso ce ne sta parlando, prerogativa inconfondibile di quella vita redenta a cui tutti gli uomini sono chiamati, in quanto per tutti gli uomini c'è un dono d'amore che viene dall'alto, e per tutti gli uomini questa capacità contemplativa di accogliere il dono e di diventare così protagonisti di relazioni nuove, un nuovo modo di parlare, un nuovo modo di gestire, un nuovo modo di stare al mondo, tutto questo è per il nostro maestro motivo di grande consolazione. E altrimenti, ecco, allora l'invidia, allora il litigio, allora il gusto di ridurre le diversità sempre a misura del proprio interesse particolare, allora l'abuso della debolezza altrui invece di promuoverne il valore, e così di seguito. E a questo riguardo, e poi ci fermiamo, vedete, qui di seguito, nel capitolo 4 ormai, lui... sempre proseguendo in questi suoi ragionamenti, dice: ma in che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Dunque, vedete, qui c'è una conflittualità bellicosa in mezzo a voi, ma è la realtà dei fatti. Come mai questo riguarda il dibattito costante per cui gli uomini discutono, litigano, si scontrano, qui non è soltanto questione di parole, qui diventa questione proprio di vite, di comportamenti, di decisioni che diventano causa di vere e proprie guerre, conflitti ferocissimi, e come mai? E questo poi avviene anche all'interno di quelle comunità di discepoli del Signore a cui lui si rivolge. Come mai, dice, non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Ecco, ne parleremo, vedete. Qui la ricerca di una gratificazione autoreferenziale. Queste passioni, più sotto sono dette con lo stesso termine, piaceri. Questo vivere in combattimento, questo vivere costantemente in polemica, in conflitto, dove il nostro vissuto è un vissuto strutturato nella ostilità nei confronti di presenze che in un modo o nell'altro la nostra soggettività umana vorrebbe ridurre a misura dei propri interessi e dei propri piaceri, delle proprie gratificazioni. Come mai, dice? Ecco, e su questo adesso ritorno, qui l'attenzione poi particolarmente riguarda proprio coloro che hanno a che fare anche nella vita sociale, non soltanto nel contesto comunitario delle chiese, hanno a che fare con responsabilità di relazioni interpersonali, relazioni comunitarie, ma saranno per esempio gli adulti rispetto ai giovani, saranno gli insegnanti rispetto agli alunni, e queste cose. Come mai, dicendo che le cose non vanno? Come mai? Queste conflittualità tra adulti e giovani in crescita, tra insegnanti e alunni, apprendisti e così di seguito. Fermiamoci. Forse dovevano entrare, quindi.
Forse non lo sanno, avevo chiamato Rossano, c'è l'incontro che cade fino alle 5 e mezza, quindi fino alle 6 e mezza. E loro, cioè, si sportano di cose.